Che ora sarà in questo momento a Miami, per esempio? Proviamo a chiederlo
in diretta
a un nostro fedele ascoltatore. Pronto?
Sono le 2:18 qua.
Le 2:18
di Shirao, acquisito su Notti.
Ti abbiamo mandato un caffè a domicilio. Non è arrivato il Pony Express, scusa, per svegliarti una mezz'oretta
fa? Tra 4 ore, quando mi alzo per andare a scuola, faccio il caffè americano, il beverone.
Il beverone. Allora, Pietro Porcella, noto McPork al pubblico di Radio X, cagliaritano doc che vive però ormai da diversi anni negli Stati Uniti dopo aver fatto un po' il giramondo per tutta la vita. Allora, come sta vivendo l'America questa crisi ucraina? Ieri c'è stato il discorso di Biden, ma sembra lontana o vicina questa guerra dal vostro punto di vista?
Molto molto lontana. In moltissimi non sanno neanche
dov'è l'Ucraina.
Sì, dove sia l'Ucraina o che ci sia una guerra che poi non è la guerra alla quale eravamo abituati noi con quelle che hanno vissuto i nostri genitori. Cioè qua è un mondo che corre, che è online, e quindi ogni tanto si guarda la televisione quello che avviene, ma non c'è certo sensazione di guerra, né credo che le sanzioni economiche facciano un baffo a nessuno qua in America, credo.
E forse per questo che Biden da qualche settimana sta alzando molto i toni, anche prefigurando scenari da quasi, non dico da terza guerra mondiale, insomma, ma alzando molto la voce, perché ha bisogno di far capire al paese, e anche in campagna elettorale, noi stavamo dicendo prima.
Certo, ci sono le midterm election, quindi lui deve far vedere che l'orgoglio americano di mettere il naso in tutto il mondo deve essere sempre presente, quindi essendo un bravo parlatore adesso alza i toni all'americana più che altro.
Intanto nel discorso di ieri ha annunciato che 800 soldati americani saranno spostati proprio dall'Italia al Baltico, perché è un segnale concreto, diciamo, di presenza militare, anche se poi voglio dire il grosso è sicuramente la forza NATO, quello diciamo che si contrappone alle armate russe in questo momento, ma tutti speriamo che non si arrivi mai a farle funzionare davvero quelle armi, e che si tratti proprio di una guerra, di una partita a scacchi giocata anche molto in termini di comunicazione. Le news, i giornali americani parlano di questa guerra, oppure anche là parliamo di una cosa lontana?
No, è una notizia che arriva dopo 3 o 4 nel telegiornale, cioè sì. non è la main news.
Quali sono, se dovessi fare la rassegna stampa da Miami, le notizie diciamo di prima pagina in questi giorni sui giornali americani o sulle news televisive?
Ma guarda, io non le seguo molto, io seguo la televisione italiana, seguo le radio mentre vado a scuola, e le news americane non le seguo più di tanto. Anche perché sì, cioè la CNN
non ti svegli con le morning news come fanno tutti gli americani, col caffè e i due signori che discutono nello studio. No,
mi sveglio con Extra Life quando sono sulla Tesla che vado a scuola, e mi sento quell'ora di Extra Life, oppure Radio Super Sound quando gioca il Cagliari. Queste sono le mie radio.
Allora parliamone di questo Cagliari, però scusa, stava per fare un'impresa l'altro giorno.
Da quando Mazzabrutta ha cambiato atteggiamento.
Mazzabrutta sarebbe Mazzarri,
esatto. Mazzarri, Mazzabrutta, perché all'inizio ti ricordi la faccia che aveva fissa, incavolato?
Beh, insomma, non è che sia migliorata molto dal punto di vista dell'espressione del viso.
Ma
sempre
un po'
quello,
è cambiata nei confronti della squadra e dei giocatori.
Sì,
cioè,
sì.
È riuscito a trovare un po' una formazione più giovane, motivando questi nuovi. Se tu guardi, leggi la formazione, cioè la difesa è completamente cambiata dalle prime 4-5 giornate a chi c'è adesso. E poi cause di forza maggiore, anche il centrocampo, anche senza Hernandez, anche senza gli altri infortunati, cioè sta,
c'è più sta equilibrio, c'è giovani, più equilibrio, sì. Dice il nostro Medda, che è esperto in materia.
Ma io sono diventato esperto seguendo
il programma che tuo padre fa, esatto, sul Cagliari.
E comunque devo dire che Pietro Medda si sta rivelando un bravo regista.
Grazie.
Perché
grazie.
Anche un programma radiofronico.
Radiofronico? Cioè,
radioponico, radioponico, sì, perché c'è l'acqua che circola,
sì,
oltre agli altri liquidi. No, ha bisogno di un ritmo, di avere dei personaggi. E lui
Pietro
riesce
a ritmo,
mixare bene.
Pietro,
sì,
con Sergio faccio questo strappo, sono davanti al microfono, anche se io preferisco stare
dietro il mixer
e si sente, però per Radio X è un onore.
A noi piacciono queste sfide, capito?
Purtroppo noi padri abbiamo la tendenza di oscurare i figli, e invece spesso sono i figli che zitti,
vero? Fine. Ne sai qualche cosa tu, vero Pietro?
Io ne so qualcosa. Mi arrivavano veli ieri.
Ieri ne avevi uno che si stava, diciamo, facendo valere in una prova di Coppa del Mondo, giusto?
Sì, a Punta Galea, nei Paesi Baschi, dove sì, c'è quest'altra onda gigante.
Dove fa un famoso Frius de Galea.
Un Frius de Galea. E là la stessa formula del WSL, che sarebbe la NBA del surf,
sì,
il World Surf League, e c'era il Punta Galea Challenge di $20,000, dove questi 6x4, 24 atleti,
sì,
sono 24 atleti divisi in 4 batterie da 6.
Stiamo parlando di onde giganti o di onde normali?
Onde
diciamo?
Giganti, onde giganti, quindi alte più di 10 metri.
Ecco, capito, da 10
ieri
su.
Erano sui 12-14 metri, e sono batterie di un'ora,
sì,
e nel corso delle quali riesci a prendere una o due onde al massimo, anche perché era di quelle gare a braccia, non tirati dalla
motoretta,
esatto,
dalla motoretta, quindi a braccia,
risalire
in paddling, si dice,
risalire quel mare lì.
Ha passato il primo turno facendo secondo, prendendo una delle migliori onde, è passato alle semifinali era in testa fino a 10 minuti alla fine, poi l'ha superato uno e mancavano 4 minuti, e negli ultimi 2 minuti l'hanno superato altri due. È arrivato quarto in batteria, quindi non è passato in finale.
Classifica generale, settimo, va bene.
Settimo. Forse qualche spicciolo se l'è preso per poter andare adesso a Maui, che c'è l'ultima gara di Coppa del Mondo.
Ha tenuto testa all'onda, però, dai.
Ha tenuto testa all'onda, fagli i nostri, sì, complimenti, i nostri auguri. Sappiamo che Francisco, anche lui, è uno che c'ha sempre Radio X a portata di mano, e quando viene qua a Cagliari ci passa sempre a trovare.
Anche perché vive là vicino, ormai.
Sì, c'ha una casa qua vicino.
A casa là vicino, e spesso si incontra con Antonio, tuo figlio. Asbio.
Va bene, ma smettiamola di parlare di questi figli, che stiamo sempre parlando di figli. Parliamo adesso di Stati Uniti, parliamo di Covid, perché qua sembra che ci si stia avvicinando, diciamo, a una stagione più o meno di relax, anche di allentamento delle misure.
L'estate aiuta.
C'è l'Inghilterra che ieri ha addirittura annullato qualunque tipo di limitazione, anche per i positivi.
Anche in Svezia.
Esageriamo. E negli Stati Uniti com'è la situazione Covid? Lì da voi a Miami che aria si respira?
Vabbè, io vivo un po' più a nord di Miami, a un 50 km, sì, a nord da Miami, e la situazione però è la stessa, cioè non c'è la pressione che avete voi in Italia,
sì,
soprattutto perché non c'è pass, green pass, super pass, c'è l'obbligo della mascherina quando entri in luoghi pubblici, però per dire adesso anche a scuola è strongly recommended,
sì,
ma non è obbligatoria, cioè è raccomandata ma non è obbligatoria, quindi c'hai degli alunni che sono senza mascherina, altri che ce l'hanno, c'hai dei professori che l'ammettono, altri che non l'ammettono, c'hai soprattutto il personale, perché qua il personale i controllori sì. sono tantissimi.
Ecco, ma per esempio il booster voi quando l'avete fatto? L'avete fatto prima che
io
in Italia?
Io avevo fatto il Johnson & Johnson la prima volta che era Bisfaglio. One man, one shot. E l'avevo fatto, cos'era, marzo, e avevo viaggiato, perché io ho continuato a viaggiare.
Certo, sei stato qua anche d'estate, ma poi voglio dire, invece il booster quando l'hai fatto?
Il booster l'ho fatto a dicembre, ecco. L'ho fatto mi pare il 18 dicembre.
Quindi sei ancora ampiamente coperto dal booster per quanto riguarda l'immunità, perché qua il problema che si sta dicendo...
Sono sicuro di essermelo beccato perché ho passato un 4-5 giorni di super tosse e questo subito dopo Natale, cioè
ho capito. Rientrando
20 alla... giorni dopo, sì, anche perché ho fatto... un viaggio dall'Italia a Devaura via Russia, cioè il 31 di dicembre ho dormito nell'aeroporto di Mosca, cioè ho fatto Cagliari Roma, Roma Mosca, Mosca una notte, New York, New York Miami.
Che la tosse verrebbe anche senza Covid, tra l'altro. Esatto.
Ti ammali anche senza il Covid in questo caso, dice Pietro, giusto?
Ma probabilmente mi sono ammalato e dopo 3-4 giorni mi è passato e quando ho fatto i test ero negativo.
Ma quindi... lì a scuola, Pietro, la quarantena è ridotta, come è cambiata?
5 giorni, se tu hai i sintomi e risulti positivo devi stare 5 giorni in isolamento, non puoi venire a scuola per 5 giorni.
E la classe a distanza non ci arriva mai? Siete comunque in presenza anche se ci sono stati più positivi?
Sì, sì. Ok. Cioè, ti devi arrangiare, cioè non ci sono... Cioè, le persone che vengono ricoverate sono poche. Però i morti sono stati di più. Cioè, qua in America sono state molte più le persone che si sono ammalate rispetto in percentuale, penso.
Sì. Anche perché c'è una percentuale di vaccinati molto più bassa negli Stati Uniti. Il vaccino,
molto più bassa, sì. Cioè, c'è la percezione che il vaccino fa male tra la gente. Quindi chi può non si vaccina.
Chi può si
però,
passa.
Chi si vaccina è incentivato. Per esempio, noi insegnanti, il primo vaccino, quando è saltato fuori la questione del vaccino, a noi ci davano l'incentivo.
Sì, vi davano 250 soldi.
$250, 250 dollari se ti vaccini. Io ho fatto vedere che mi ero vaccinato, zacchere. Il pagamento è arrivato direttamente
il
bonus.
Va bene, Pietro, quando ti vedremo a Cagliari la prossima volta, quest'estate?
Questa è una bella domanda sulla continuità territoriale. Io finisco scuola il 9 di giugno, cercherò di andare su biglietto da un mese a questa parte e non riesco a trovare il biglietto per Cagliari se non a 2500, a 3800.
Dovresti parlare col signor Todde, che è quello che fa l'assessore dei trasporti.
Cioè lo posso trovare fino a Milano, lo posso trovare fino
e poi
a Parigi, a Barcellona.
E poi ti fermi perché non c'è il vettore, certo.
Pocasera non c'è il vettore.
Però dice che non è un problema l'assessore, dice che non è un problema. Ci sono tutti gli operatori turistici imbufaliti perché stanno cercando di spiegare a questo signore che fa di mestiere l'assessore ai trasporti che insomma avere dei voli da Milano a Roma dal 15 maggio in poi un po' fa la differenza, averli o non averli. Avere la possibilità di andare su un sito e prenotare il volo appunto nel mese di giugno, di luglio per venire a fare le vacanze in Sardegna, magari con una coincidenza dagli Stati Uniti o dalla Germania o chissà magari dalla Russia, sempre che continuino ad arrivare.
Lo so. Dall'America verrebbe in Italia e non viene prima... era per le restrizioni, adesso perché
non ci sono i voli per atterrare in Sardegna dalle principali città italiane.
Qua la continuità territoriale, cioè qua andare a Boston o a Chicago è come per noi andare a Milano o a Parigi, nel senso che sono 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore e trovi il biglietto con $100, $150, $250 massimo per andare a Los Angeles o a San Francisco
senza troppo anticipo.
All'inizio di giugno vado a Playa de Tamarindo in Costa Rica dai Piruzzu, perché c'è un matrimonio di famiglia di una cucina
di un altro figlia. Sardo che vive all'estero, un altro surfista sardo che vive all'estero da tanti anni.
Che hanno l'hotel Calaluna a Praia di Tamarindo.
Sì.
Capito? Ed è sempre pieno quell'albergo di americani, di canadesi.
Vedi, con Pietro Porcella tu fai una rassegna stampa atipica, perché in realtà chiacchierando dei cazzi tuoi,
si arriva
fine,
comunque.
Parli di Putin, parli di Biden, parli del Covid, parli della continuità territoriale. Di cos'altro vogliamo parlare? Del Cagliari?
No, vogliamo parlare di Cagliari, di Santeria.
E parliamo di Santeria, dai.
Non avrete truccio tra qualche giorno.
Ci ha promesso di venire a fare una puntata qui da Extra Live con me, Follese.
Partiamo dal ponticello di fronte al Palazzo Nervi.
Ponticello sul fiume Quay, quello che deve collegare Sant'Elia, il piazzale di Sant'Elia, con tutta la passeggiata di Susicco e del Padiglione Nervi.
Allora, quel ponte dei sospiri sarà un punto nevralgico, sì, di Cagliari, perché se la passeggiata da Susicco, cioè dal porto Susicco Sant'Elia, passa per un bel ponte là davanti,
sì,
che a metà del ponte vedi tutta Cagliari, vedi il mare, quello diventerà proprio la vera passeggiata di Cagliari. La gente arriva e da via Roma va avanti e indietro fino a Sant'Elia. E soprattutto, perché non si parla della statua di Gigi Riva a Lazzaretto?
Quello io volevo.
Perché non c'è nei piani? Noi siamo andati in delegazione con tutto il nostro comitato una statua di Gigi Riva. Per Gigi,
sì,
Riva.
Dove c'è un po', ci sono un po' di cagliaritani, diciamo, eccellenti, ricordiamoli, che sostengono questa
statua. Ti prego di parlare col nostro vicepresidente, l'avvocato
Giovanni Dore.
Giovanni Dore.
Sì.
Cioè, noi siamo bloccati da una legge fascista del 1927.
Che è quella che impedisce di fare le statue delle persone viventi?
A meno che non siano state di grande onore per la patria e possono avere una deroga dal ministro dell'interno.
C'è onorati,
allora,
dai. Viva
c'è onorati. Quando è saltata fuori questa legge,
sì,
e c'era ancora l'amministrazione Zedda, e c'era Salvini ministro dell'interno,
sì,
avevamo scritto la nostra bella lettera con tutte le motivazioni perché Gigi Riva era stato di grande onore per la patria,
certo.
E cioè, al di là dei meriti sportivi unici al mondo, cioè il più grande cannoniere di tutti i tempi della nazionale italiana e il dirigente azzurro del CONI col più alto numero di presenze in campo federale tra giocatore e dirigente,
sì, sì,
era uno che soprattutto dal punto di vista umano era stato d'esempio per l'Italia e di onore per l'Italia per la sua fedeltà alla patria, la sua fedeltà alla città che lo aveva accolto, la sua onestà da calciatore, il suo fatto di non
essere... Vabbè, le conosciamo le grandi virtù di Riva, avevate sostenuto insomma che era...
Salvini si era gonfiato il petto in un'intervista a Canale 5 al Corriere della Sera dicendo che certamente lo meritava di qua e di là e che gli sarebbe dispiaciuto se per motivi burocratici
questa cosa non si facesse.
E poi non ha mai fatto la deroga, ha fatto il papete
ha fatto anche la sua passerella con i pastori sardi quando rovesciavano i bidoni del latte promettendo di tutto, e oggi stiamo di nuovo.
La Lamorgese non è che è arrivato meglio.
No, la Lamorgese non ha fatto niente di meglio. Allora, poi parleremo anche di ordine pubblico.
Allora, nel frattempo io ho insistito, ho detto: scusate, la Fondazione Sciola ci ha fatto una super donazione,
sì,
ci ha regalato tutti i graniti per fare l'altarino della patria, perché tra le condizioni che aveva messo Gigi Riva perché si facesse la statua, ha detto però voglio i miei compagni dello scudetto con me.
Difatti diventa, secondo me questo è anche una buona chiave per aggirare quel divieto, nel senso che una statua
in ricordo
dello scudetto del Cagliari, dove Riva è il testimonial, ma voglio dire,
iniziamo a fare l'altarino. Iniziamo a mettere l'altarino.
Ma perché non lo mettete, perché non chiedete di metterlo proprio lì, diciamo tra il Padiglione Nervi e lo Stadio Santeria, in quella zona di cui parlavi tu prima?
Ma il Lazzaretto è ancora più bello perché diventa una grande piazza dove si può girare a piedi. Poi il nostro disegno, il nostro progetto ce l'ha proprio mentre stamborra di sinistro verso il mare una statua che è alta, è sollevata a 3 metri da terra, quindi è alta 5-6 metri alla fine.
Esagerata.
È una bellezza naturale.
No, sì, che si vede dal mare, si vede dal cielo. Cioè, deve diventare un simbolo di Cagliari.
Questo è il sogno di Porcella, capito? Di arrivare da Miami e vedere la statua di Riva
anche alla Stamborra. È il sogno di Italo Cucci, è il sogno di tutti quelli che si sono pronunciati al proposito. E poi questa legge l'hanno già girata, perché l'attrice Arcuri c'ha la sua statua nel porto di Recanati. Il Papa Ratzinger c'ha una statua gigante ed è ancora vivo a Sulmona. Allora hanno chiesto il permesso al ministro dell'interno per farla.
Non credo. Quindi, ma mi sembra francamente male, ti posso dire che mi sembra un po', diciamo, un pretesto questo della legge. Non c'è la volontà politica forse di fare questa cosa. Dovresti veramente insistere. Lo faremo anche noi quando avremo qua Paolo Tuzzo.
Io vi chiedo di chiederlo. Avere il giorno.
Organizza una manifestazione in via Roma, magari con le maglie rosso-blu invece che con le maglie nere come i tifosi del Napoli l'altro giorno, e sono sicuro che il prefetto non ha nulla in contrario a farvi sfilare in drappello sotto il municipio per chiedere la statua di Riva. No, facciamo.
Io farei proprio la passeggiata da via Roma al Lazzaretto.
Organizziamo.
E poi magari quel ponte davanti al Nervi, non so, passiamo davanti alla Santeria e facciamo il coso del pistino, ci fermiamo al pistino a cantare.
No, al 379
poi vinciamo.
Al 379 ci scrivono: per quel ponte, ma anche il collaudatore è fermo solo per questo.
Ecco, capito, stanno aspettando il collaudo. Forse sei tu il collaudatore, vieni a
collaudare. Devi tornare.
Facciamo il colla. Io guarda, dal 10 giugno a fine luglio sono là e vorrei presentare il mio spettacolo Contus e Contingentus, che è fatto dalle poesie di mia nonna Teresa Mundula Crespellani sulla Cagliari degli anni 50, sui personaggi di quella Cagliari e di com'era Cagliari in quegli anni là.
Va bene, e ne magari parleremo, Pietro, ne parleremo, perché ci sarà modo di risentirci da qua al momento in cui tu arriverai in città per le vacanze. Siamo stati più di 20 minuti a chiacchierare, è stato piacevole, ci risentiamo.
Forza
presto
Cagliari.
Forza Cagliari, torna a dormire che devi andare a scuola domani mattina. Ciao,
buonanotte.
Ciao.